Questo podcast è stato realizzato nell'ambito del progetto PRIN 2020 REACT.
Benvenuti a questa puntata della serie di podcast connessa al PRIN Reshaping the EU Integration Agenda After the COVID Turmoil REACT 2020 dell'unità di ricerca di Tor Vergata. L'obiettivo generale del progetto, a cui partecipiamo insieme ad altre quattro università, è la valutazione dell'impatto prodotto dalle misure adottate in reazione alla crisi pandemica e alla crisi energetica sull'ordinamento dell'Unione Europea, sulla sua governance e in particolare sul processo di integrazione europea. La ricerca della nostra unità si concentra sulle competenze deboli dell'Unione Europea, individuate come le misure adottate per far fronte sia agli effetti immediati che alle prevedibili ripercussioni della crisi pandemica, nonché di quella energetica sui cittadini e sulle strutture economiche e sociali degli Stati membri. A seguito delle due crisi si è osservato che l'adozione di alcune misure è rimasta di competenza dei singoli Stati, mentre altre, quelle che richiedono uno stretto coordinamento a livello europeo, sono state affidate alle istituzioni dell'Unione. Ciò ha comportato un uso molto ampio dei poteri delle istituzioni europee in settori in cui i trattati le conferiscono solo poteri limitati, come la protezione della salute umana, la politica energetica, la ricerca, la protezione civile, il turismo, la politica sociale e occupazionale e l'istruzione. Io sono Rosita Silvestre, dottoranda di ricerca in diritto pubblico, indirizzo Unione Europea, presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e mi affianca Silvia Ventrelli, che è altresì dottoranda PNRR in diritto dell'Unione Europea, sempre presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. La puntata di oggi sarà dedicata agli interventi delle istituzioni europee in tema di occupazione e welfare, finalizzati a mitigare l'impatto socio-economico della pandemia di Covid-19 e della successiva crisi determinata dal conflitto russo-ucraino, attraverso azioni miranti a rendere concreto il pilastro europeo dei diritti sociali e l'articolo 9 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, o clausola sociale orizzontale, che impone all'Unione Europea di tener conto degli aspetti sociali nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche. Approfondiremo tale argomento e cercheremo di chiarirne gli aspetti più critici con il prezioso ausilio del professore Carlo Pisani. Il professore Carlo Pisani è professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, nonché avvocato patrocinante in Cassazione dinanzi alle giurisdizioni superiori. È titolare dell'insegnamento di diritto sindacale nel corso di laurea magistrale in giurisprudenza a Tor Vergata, docente di diritto del lavoro nella scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di Tor Vergata, ha ricoperto diversi incarichi presso Luis Guido Carli, Accademia degli allievi ufficiali della Guardia di Finanza, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, presso l'Università La Sapienza e diversi altri atenei. È autore di ben 147 pubblicazioni in materia di diritto del lavoro, diritto sindacale e diritto processuale del lavoro. Il professore Pisani è quindi massimo esperto e conoscitore delle norme a tutela dei diritti dei lavoratori. A questo punto passerei la parola a Silvia Ventrelli per un brevissimo inquadramento delle politiche occupazionali e del salario minimo.
Grazie Rosita. Al riguardo è utile dunque soffermarsi un attimo sulla strategia europea per l'occupazione, che risalente al 1997 ha stabilito una serie di obiettivi comuni per la politica occupazionale. Grazie alla sua attività di monitoraggio e agli strumenti di finanziamento a essa connessi, ha favorito il coordinamento flessibile tra gli Stati membri. La creazione di nuovi e migliori posti di lavoro era uno dei principali obiettivi della strategia Europa 2020. In effetti, dall'inizio del decennio, la Commissione ha proposto nuovi obiettivi più ambiziosi in materia di occupazione, competenze e protezione sociale, al fine di costruire un'Europa sociale forte entro il 2030. Pertanto, il diritto dell'Unione Europea è divenuto rilevante in alcuni settori, benché la responsabilità relativa all'occupazione e alla politica sociale competa principalmente ai governi nazionali. Tra le tante iniziative, una speciale menzione va all'attenzione delle istituzioni ed in particolare del Parlamento europeo al salario minimo nell'Unione Europea. in ragione della funzione di questo strumento che dovrebbe garantire condizioni di vita e di lavoro dignitose, sancendo un obbligo per gli Stati membri di promuovere la contrattazione collettiva delle retribuzioni alla luce dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. La nuova legislazione sui salari minimi adeguati nell'Unione Europea è stata approvata il 14 settembre 2022 e detta procedure per l'adeguatezza del salario minimo legale in tutti i paesi dell'Unione. Il 12 luglio 2022 il Parlamento Europeo aveva dato il via libera all'accordo raggiunto il 7 giugno tra le istituzioni dell'Unione per fissare salari minimi adeguati ed equi, rispettando le diverse impostazioni nazionali dei Paesi membri e rafforzando il ruolo della contrattazione collettiva. Poi il provvedimento di indirizzo è entrato in vigore e vincola tutti gli Stati membri sulla base di regole differenziate e riserva ad essi la disciplina di dettaglio. Peculiarità del provvedimento è l'assenza di indici che fissino un salario minimo in tutta Europa, limitandosi a stabilire i criteri per assicurare i minimi salari sopra la soglia della sopravvivenza, tenendo conto del costo della vita e del potere d'acquisto. Due sono le strade alternative prospettate dal legislatore dell'Unione allo Stato membro agente. A. Un salario minimo fissato per legge nazionale. B. L'estensione della copertura della contrattazione collettiva. Tale copertura dovrà arrivare all'80% e, se necessario, potrà essere supportata da un piano di azione sotto il monitoraggio dell'Unione Europea. L'obiettivo è pertanto ridurre le disuguaglianze e mettere un freno ai contratti precari e non congrui, implementando il ricorso alla contrattazione collettiva. In caso di mancato recepimento della normativa europea, la Commissione europea procederebbe all'apertura di una procedura di infrazione contro lo Stato inadempiente. Tuttavia, la proposta di direttiva non è stata vista di buon occhio dai governi italiano, insieme a quelli dell'Austria, Cipro, Danimarca, Finlandia e Svezia, che hanno già una copertura di contrattazione collettiva elevata, ma non hanno un salario minimo per legge. La scelta è stata confermata dal Parlamento nazionale, che a novembre 2022 ha denegato il salario minimo in Italia. L'intervento del legislatore dell'Unione in materia di salario minimo ha suscitato sin dal principio diverse reazioni critiche da parte di alcuni Stati membri e di associazioni sindacali. Tra i tanti, due sono gli argomenti su cui ci è parso di dover porre il focus. La prima critica all'approvazione della direttiva ha riguardato l'eccezione in materia di retribuzioni, di cui all'articolo 153, paragrafo 5 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Come è noto, ai sensi dell'articolo 153 TFUE, Parlamento Europeo e Consiglio sono autorizzati ad adottare misure di sostegno all'azione degli Stati membri in tema di condizioni di lavoro, rappresentanza sindacale, lotta contro la discriminazione e l'esclusione sociale. Per converso, la disposizione segna un limite agli interventi dell'Unione in materia retributiva, ossia vieta qualsiasi azione abbia ad oggetto i salari, ivi inclusi quelli minimi, a tutela della piena autonomia legislativa di cui dispongono gli Stati e del potere di intervento delle parti sociali. Questa è, dunque, la prima contestazione proveniente dagli Stati membri, che ci sembra debba essere posta in evidenza, dal momento che è stato uno dei motivi fondanti il ricorso ad annullamento proposto dalla Danimarca dinanzi alla Corte di Lussemburgo il 18 gennaio scorso e finalizzato ad impedire il recepimento negli ordinamenti interni della direttiva di cui discutiamo oggi. Tuttavia, sul punto, non ci si potrà attendere grandi novità nella pronuncia dei giudici dell'Unione, perché questi ultimi, in una sentenza del 2007, sentenza del Cerro Alonso, hanno ribadito a chiare lettere che, sebbene la determinazione del livello delle retribuzioni rientri nell'autonomia contrattuale delle parti sociali su scala nazionale, nonché nella competenza degli Stati membri, ciò non significa che detta eccezione possa essere estesa a ogni questione avente un nesso qualsiasi con la retribuzione, a meno che non interferisca direttamente sulla fissazione di quest'ultima. Una seconda critica è pervenuta dalle organizzazioni sindacali, che hanno evidenziato come le disposizioni sulla partecipazione sindacale alla determinazione del salario minimo sarebbero funzionali a limitare il diritto di associazione, che è parimenti protetto dalla clausola di esclusione delle competenze europee sulle relazioni sindacali contenuta nell'articolo 153, paragrafo 5, TFUE. Eppure, anche su questo aspetto non sono mancati i chiarimenti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che a riguardo ha conferito un certo contenuto al diritto di associazione, distinto dalla contrattazione collettiva. Ad avviso della Corte, al diritto di associazione deve essere riconosciuta piena espressione, mentre la contrattazione collettiva sarebbe un elemento conseguenziale che ne presuppone il rispetto. Dunque, potremmo sinteticamente affermare che il quadro normativo stabilito dalla direttiva sui salari minimi non sembra interferire in alcun modo con nessuno dei profili normativi le cui critiche sono state innanzi esposte. Al contrario, essa promuove la contrattazione collettiva per la determinazione dei salari minimi, conformemente al diritto e alle prassi nazionali di ciascuno Stato membro. Per le domande ora passerei nuovamente la parola a Rosita Silvestre.
Silvia, ti ringrazio. Direi che a questo punto possiamo servirci dell'esperienza sul campo del professore Pisani per chiarire alcuni aspetti che ci sono sembrati i più interessanti. Bene. Abbiamo puntualizzato che l'argomento di maggiore impatto usato dagli Stati membri per opporre il loro veto all'approvazione della direttiva ha riguardato l'intrusione del legislatore europeo nelle politiche lavoristiche, che sono invece di competenza esclusiva degli Stati membri, tralasciando che in materia di protezione dei lavoratori, nonché di sviluppo e di implementazione del ruolo delle organizzazioni sindacali, i trattati sanciscono le competenze di sostegno e o coordinamento delle istituzioni europee, pur circoscrivendone il perimetro e dettandone precisi limiti. Del resto, il testo dell'articolo 153 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ne chiarisce l'esercizio. Professore, quindi, alla luce di quanto premesso, non crede che invece l'intervento del colegislatore in materia di salario minimo dia piena espressione al principio di sussidiarietà, pure sancito dai trattati, che da un lato protegge la capacità di decisione e di azione degli Stati membri, ma dall'altro legittima l'intervento dell'Unione allorquando gli obiettivi di un'azione possano essere meglio conseguiti a livello nazionale?
Sì, dunque la questione riguarda sempre un problema di gerarchia delle fonti, no? Nazionali, sovranazionali. Ora, non c'è dubbio che in materia strettamente retributiva la competenza rimane ancora esclusiva degli Stati nazionali. Quindi la direttiva non si pone in realtà questo obiettivo, cioè di stabilire quale sia la misura del salario minimo in Europa, nell'Unione, e non avrebbe neppure potuto farlo, no? Sempre per un discorso di gerarchia delle fonti. Quindi quando noi parliamo di salario minimo dobbiamo precisare di che parliamo, il concetto, perché salario minimo è una nozione generale, astratta, appunto può significare, come da noi, la retribuzione sufficiente per assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, può significare un salario che appunto sia adeguato sopra la soglia della sopravvivenza. Vari concetti possono riempire questo precetto generico, ma in materia retributiva la direttiva in materia di salario minimo può essere solo ottativa e non precettiva, però la direttiva si muove di fatti coerentemente con questo discorso di gerarchia delle fonti, perché si limita a individuare le fonti di previsioni nazionali di un salario minimo e quindi è coerente con questo assetto, ripeto, della fonte sovranazionale. Quindi la sua portata è una portata che anzi in Italia può avere un effetto benefico laddove esorta ad una contrattazione collettiva erga omnes, ma poi questo casomai ne parliamo dopo.
La ringrazio, professore. Io passerei allora a questo punto, data la sua risposta estremamente esaustiva, alla seconda domanda, che forse pare anche coerente con quello che ci siamo detti sin d'ora. Come ha spiegato la Commissione europea nella relazione che accompagna la proposta di direttiva, lo scopo preliminare di quest'ultima è eliminare le differenze tra gli Stati membri nelle norme per l'accesso ad un salario minimo adeguato, che in effetti creerebbero notevoli discrepanze nel mercato interno. In questa prospettiva, l'eliminazione del cosiddetto dumping salariale giustificherebbe l'intervento normativo dell'Unione, finalizzato a correggere queste asimmetrie che di fatto ostacolano il regolare funzionamento del mercato. Quindi, atteso che i lavoratori fanno parte del circuito economico sovranazionale e che l'Unione si limiterebbe senz'altro ad intervenire laddove quest'ultimo rischi di essere compromesso da leggi nazionali poco aperte alla competitività, non crede che, interpretato trasversalmente, l'aggiustamento dei livelli di retribuzione dei lavoratori su tutto il territorio dell'Unione risponda più ad una logica protettiva degli interessi economico-finanziari della compagine europea più che al miglioramento delle condizioni di lavoro?
Anche qui forse dovremmo intendersi sui concetti. L'eliminazione del dumping salariale nell'Unione Europea presupporrebbe sempre un intervento diretto dell'Unione in materia retributiva, il che, abbiamo detto, non è consentito. E anche perché il panorama del salario minimo in Europa e nell'Unione Europea è molto variegato, no? Noi andiamo da paesi come la Bulgaria, anche se non fanno parte dell'euro, ma della UE, che stanno a 2 euro fino a, per passare a Lussemburgo, che ce n'ha 11 euro l'ora. Quindi l'eliminazione del dumping salariale è un obiettivo che va perseguito mediante altri strumenti. Qui siamo sempre, ritorniamo al discorso, la direttiva si sforza di individuare le fonti mediante le quali poi gli Stati membri dovrebbero tendere a questa uniformità, però è impossibile non tener conto delle differenze anche del costo della vita. Noi siamo abituati a una uniformità di retribuzioni in Italia perché, diciamo, negli anni 80 del secolo scorso venne rigettata l'idea, allora si chiamavano le gabbie salariali, no? Cioè la differenziazione delle retribuzioni minime a seconda del costo della vita, venne rigettata dai contratti nazionali di categoria, che appunto sono tali, sono nazionali e quindi prevedono una retribuzione uniforme su tutto il territorio nazionale. Ma in realtà in Europa invece si è verificato proprio questo, cioè stiamo in presenza di gabbie salariali, tra virgolette, per ripetere, per riutilizzare quell'espressione che andava molto, diciamo, negli anni 80. Vale a dire che in base al costo della vita i vari paesi adeguano la loro retribuzione minima e sufficiente. Ora, che quella sia sufficiente in relazione al costo della vita di quel paese è un altro discorso ancora. Ecco, quindi l'aggiustamento dei livelli di retribuzione, l'Unione Europea può contribuire a questa finalità, che indubbiamente sarebbe ottimale, no? Come il discorso di avere una tassazione unica. Perché non si può avere una tassazione unica in Europa? Quindi sono obiettivi importanti che però devono essere perseguiti, ecco, mediante rafforzando le fonti di disciplina. Questo è importante, questo passaggio. Come si rafforzano le fonti di disciplina? E magari poi lo vedremo.
Sì, grazie mille. Quindi ci sembra di aver capito che la definizione di un quadro normativo europeo per la tutela di un salario minimo è un tema assai sensibile per gli Stati membri, innanzitutto per quelli come l'Italia, che non hanno un salario minimo fissato per legge. Tanto è vero che la direttiva non è stata approvata all'unanimità, ma con il voto contrario di Danimarca e Svezia, oltre all'astensione dell'Ungheria, due dei sei paesi dell'Unione Europea che appunto non hanno un salario minimo legale. Tuttavia, diversamente da quello che ci si potrebbe attendere, l'impatto della direttiva sembra poter essere maggiore sugli stati membri che adottano salari minimi legali. Infatti, almeno per il 2020, i dati dimostrano che per la maggior parte degli stati il livello del salario minimo non risulta adeguato secondo i criteri suggeriti dalla direttiva, con riferimento alla percentuale rispetto al salario medio. Benché si tratti di dati indicativi, è comunque evidente che tendenzialmente gli importi dei salari minimi legali dovrebbero essere aumentati. Quindi ci chiedevamo, quale potrebbe essere, secondo lei, l'impatto che la direttiva avrà o potrà avere sul contesto italiano? Ritiene valide le preoccupazioni che già hanno sollevato altri stati membri in merito alla possibile minaccia della direttiva verso la contrattazione collettiva?
No, affatto. Ritengo che non siano quelle le ragioni per cui quei paesi, cioè sono quelle le ragioni formali, ma sostanzialmente la direttiva va in tutt'altra direzione, anzi è tutta diretta a incentivare la contrattazione collettiva erga omnes come fonte per adeguare i salari minimi. Quindi le opposizioni di quei paesi, io adesso non mi ricordo se loro formalmente l'hanno giustificata in questo modo, ma credo che sia di natura più politica, perché l'argomento è infondato, perché la direttiva contiene anzi una, se possiamo dire, una scelta più verso la contrattazione collettiva come strumento dinamico di adeguamento del salario minimo rispetto allo strumento rigido, uniforme del salario minimo legale. Quindi da questo punto di vista, dal punto di vista dell'impatto con l'Italia, noi come sapete abbiamo 4 disegni di legge che sono stati ripresentati in questa attuale legislatura, no? Io la settimana prossima difatti devo fare un'audizione alla Camera, alla Commissione Lavoro, su questi 4, e 2 di questi prevedono il famoso numeretto legale, salario minimo 9 euro l'ora. Ecco, questo è il salario minimo legale, c'è il numero. No, altri inviano al meccanismo della contrattazione collettiva. La direttiva incentiva di più la seconda soluzione, cioè il fatto che sia la contrattazione collettiva a stabilirlo. Però che fa? Dice: questa contrattazione deve essere erga omnes, deve essere applicabile a tutti, cosa che in Italia non c'è, perché come voi sapete l'articolo 39 della Costituzione al comma 2 in poi non è stato mai attuato. E quindi questa direttiva per noi potrebbe, per l'Italia, potrebbe presentare finalmente, costituire l'occasione per l'applicazione del 39, finalmente, anche con le dovute modifiche, perché insomma è pur sempre una norma che risale al 47, però come direttiva va esattamente in quella direzione, quindi dovremmo poterla utilizzare noi in Italia, questo grosso incentivo.
Bene, lei ha anticipato un argomento su cui andrei proprio adesso a concentrarmi, proprio le modalità di attuazione della direttiva in Italia. Infatti bisogna considerare la specialità del nostro paese, per cui le norme sui minimi sono previste nella Costituzione, che non può essere derogata con la legge ordinaria, no? E tantomeno con una contrattazione collettiva. Infatti gli articoli 36, 38 e 117 lettera M della Costituzione prevedono i minimi sia per chi lavora, sia per chi non ha ancora cominciato o ha smesso di lavorare, sia in definitiva per chiunque versi in stato di bisogno. Va poi considerato che anche l'estensione generale dell'efficacia dei contratti collettivi è disciplinata dalla Costituzione all'articolo 39, che l'ammette solo con precise procedure al momento, come lei ha anticipato, inesistenti. Quindi a questo punto le chiedo, come l'Italia potrà porre i minimi? Cioè, lei crede che sarà necessaria una disciplina specifica e nuova, oppure è sufficiente una conferma del sistema come quello attuale fondato sugli articoli 36 e 39, fermo restando che l'articolo 39 non ha ancora trovato applicazione?
Questo è un punto cruciale, in effetti. Allora, la direttiva ovviamente non contiene disposizioni vincolanti per imporre la contrattazione collettiva erga omnes. Anzi, dice espressamente che non può essere, nessuna norma della direttiva può essere interpretata in questo senso, e quindi fa salva la scelta degli Stati membri di fissare salari minimi legali o promuovere l'accesso alla tutela garantita dal salario minimo fornita dai contratti collettivi. E nessuna norma della direttiva può essere interpretata nel senso dell'obbligo di introdurre un salario minimo legale o di rendere i contratti collettivi applicabili unilateralmente. Quindi la direttiva da questo punto di vista è prudente, e però appunto può costituire per noi un importante incentivo, perché la direttiva dice espressamente all'articolo 4,2 che gli Stati membri che non hanno una contrattazione collettiva erga omnes come il nostro definiscano un piano di azione per promuoverla. Quindi possiamo dare due punti conclusivi. Primo, che la direttiva privilegia lo strumento della contrattazione collettiva come fonte per stabilire il salario minimo adeguato. Due, e nel nostro ordinamento noi ce l'abbiamo il salario minimo adeguato, cioè abbiamo dei criteri di riferimento del salario minimo adeguato che sono quelli della 36 della Costituzione, retribuzione proporzionata e sufficiente. Il nostro Costituente l'aveva già prevista la via al salario minimo, che era quella designata dalla sinergia tra 36 e 39, solo che era un tavolo che si doveva reggere su due gambe, una non c'è e quindi il tavolo non si regge, e quindi da questo punto di vista, perché manca la seconda gamba, e quindi il disegno costituzionale non si è potuto avverare, tant'è vero che nel nostro paese, diciamo, l'estensione erga omnes è avvenuta in via giudiziaria, cioè sono i giudici che nella loro applicazione quotidiana del 36 applicano poi di fatto i contratti collettivi. Quindi la mia risposta è: come l'Italia potrà porre i minimi anche alla stregua della direttiva europea, l'Italia dovrebbe sforzarsi di applicare finalmente l'articolo 39, che comporta l'articolo 39, questo spesso si sottovaluta, la legge sulla rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali, cioè e finalmente si dovrebbe arrivare a appunto avere una visione democratica di questa rappresentanza, per dare, non per esercitare come hanno temuto i sindacati nel corso di questa storia post-costituzionale, non per esercitare un controllo nei loro confronti, ma per dargli maggiore forza derivante dalla legittimazione della rappresentanza democratica, anche ai fini di contrattare un miglior salario minimo, perché il salario minimo nei contratti collettivi, come sappiamo, sta nell'ultimo livello di inquadramento, no? Nell'ultimo livello dei contratti collettivi è lì che c'è la retribuzione sufficiente, perché poi mano a mano che si sale nei livelli superiori la retribuzione è solo proporzionata, perché la sufficiente è solo nell'ultimo livello. Quindi da questo punto di vista la direttiva può dare un impulso importante in questa direzione, e mi pare che anche l'attuale governo sia orientato più verso la strada della contrattazione che verso quella del salario minimo di fonte legale.
Beh, in effetti lei ha anticipato un po' un'ultima domanda che volevo porle a conclusione di questa interessante intervista, ma per renderla più fruibile al nostro pubblico io gliela ripropongo. Cioè, con una nuova legge sui minimi, quindi, secondo lei, si correrebbe il rischio di un'estensione generale dei contratti collettivi in contrasto o elusione dell'articolo 39? O al contrario, a questo punto?
Sì, è appunto. Allora, questo è un problema reale se la legge si limita, la legge che verrà, si dovesse limitare ad estendere a tutti i componenti di una determinata categoria merceologica, ad esempio i metalmeccanici, il salario minimo previsto da quel contratto collettivo, e questo non è consentito, no? Perché abbiamo avuto le famose sentenze della Corte Costituzionale del 1962 e noi siamo rimasti lì praticamente. C'è qualcuno che sostiene che c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale successiva in materia di estensione erga omnes del salario minimo dei contratti collettivi ritenuta costituzionalmente legittima, ma quello è un caso specifico che riguarda solo le cooperative, per le quali la Corte Costituzionale ha fatto un ragionamento appunto specifico in relazione a quella, a quel particolare tipo di rapporto associativo, che non è estensibile. Quindi una legge che dovesse dire da domani in poi si applica a tutti i lavoratori delle imprese metalmeccaniche il salario minimo previsto dal contratto collettivo, seppure maggiormente rappresentativo, sarebbe a forte rischio di incostituzionalità. Ma questo diciamo, è abbastanza certo, ma qualche problema di costituzionalità, secondo me, lo porrebbe anche una legge, e ci sono disegni di legge, che dovesse lei stabilire direttamente il salario minimo dicendo per esempio 9 euro l'ora, perché in questo modo esautorerebbe la contrattazione collettiva, mentre negli altri paesi in cui vige una norma del genere il sistema costituzionale è diverso dal nostro. Il nostro invece prevedeva appunto, senza una riserva di legge, ma che fosse il sindacato, che fosse meglio il contratto collettivo, a stabilire questo salario minimo sufficiente mediante l'estensione erga omnes del 39, che non è stato approvato. Non so se mi sono stato chiaro.
Sì, perfetto. Bene, era l'ultima domanda che io le volevo porre e possiamo ritenerci soddisfatti, insomma. Anzi, ringraziamo il professore Pisani per aver accettato il nostro invito, grazie mille.
Grazie a lei
e ringraziando nuovamente il professore ci possiamo salutare e concludere la puntata. A presto.